Proviamo a sintonizzarci sul Dhamma con le lodi al Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Ci sono questi aspetti della vita mondana che chiamiamo le condizioni mondane, gli otto aspetti di condizione mondana, a volte le chiamiamo gli otto Dhamma mondani, dove Dhamma non si intende il Dharma, inteso come espressione, diciamo, della legge universale, dell'insegnamento del Buddha, ma inteso invece come i fenomeni. Dhamma con la minuscola. E su questo aspetto il Buddha ne ha parlato in un sutta, che sta nell'Anguttara Nikaya, e che sarebbe la collezione dei sutta divisi per numero, e quindi nella sezione 1 ci sono i sutta che parlano di un argomento, nella sezione 2 di due argomenti, e visto che parliamo delle otto preoccupazioni mondane, quindi andiamo sicuramente a prendere il sutta che sta nella parte dell'Anguttara Nikaya numero 8, ed è il sutta numero 6, e si chiama Dutiya Kaloka Dhamma Sutta, le condizioni mondane. Proviamo a leggerlo insieme. Monaci, queste otto condizioni mondane ruotano attorno al mondo, e il mondo ruota attorno a queste otto condizioni mondane. Quali otto? Guadagno e perdita, discredito e fama, biasimo e lode, piacere e dolore. Queste otto condizioni mondane ruotano attorno al mondo, e il mondo ruota attorno a queste otto condizioni mondane. Bhikkhu. Una persona ordinaria, non istruita, incontra guadagno e perdita, discredito e fama, biasimo e lode, piacere e dolore. Un nobile discepolo istruito incontra anche lui guadagno e perdita, discredito e fama, biasimo e lode, piacere e dolore. Qual è la distinzione, la disparità, la differenza fra un nobile discepolo istruito e una persona ordinaria non istruita riguardo a queste cose? E i monaci, sentendo il Buddha, risposero: Bhante, i nostri insegnamenti sono radicati nel beato, guidati dal beato, facciamo ricorso al beato. Sarebbe bene se il beato chiarisse il significato di questa affermazione. Avendolo sentito da lui, i bhikkhu lo terranno a mente. Allora ascoltate, monaci, e prestate attenzione, parlerò. Sì, Bhante, risposero quei bhikkhu. Il beato disse questo: Monaci, quando una persona ordinaria non istruita incontra un guadagno, non riflette in questo modo. Questo guadagno che ho incontrato è impermanente, porta sofferenza ed è soggetto a cambiamento. Non lo capisce per quello che è. Quando incontra una perdita, la fama, il discredito, il biasimo, la lode, il piacere, il dolore, non riflette in questo modo. Questo dolore che ho incontrato è impermanente, porta sofferenza ed è soggetto a cambiamento. Non lo capisce così com'è realmente. Il guadagno ossessiona la sua mente e la perdita ossessiona la sua mente. La fama ossessiona la sua mente e il discredito ossessiona la sua mente. Il biasimo ossessiona la sua mente e la lode ossessiona la sua mente. Il piacere ossessiona la sua mente e il dolore ossessiona la sua mente. È attratto dal guadagno e respinto dalla perdita. È attratto dalla fama, respinto dal discredito. È attratto dalle loti e respinto dal biasimo. È attratto dal piacere e respinto dal dolore. Così coinvolto nell'attrazione e nella repulsione, non è liberato dalla nascita, dalla vecchiaia, dalla morte, dal dolore, dal lamento, dallo sconforto e dall'angoscia. Non è libero dalla sofferenza, vi dico. Ma Bicco, quando un nobile discepolo istruito incontra un guadagno, riflette così: questo guadagno che ho incontrato è impermanente, porta sofferenza ed è soggetto a cambiamento. Egli quindi lo capisce per quello che è. E così quando incontra una perdita, la fama, il discredito, il biasimo, la lode, il piacere e il dolore, riflette così: questo dolore che ho incontrato è impermanente, porta sofferenza ed è soggetto a cambiamento. Lo capisce così com'è realmente. Il guadagno non ossessiona la sua mente e la perdita nemmeno. La fama non ossessiona la sua mente e il discredito nemmeno. Il biasimo non ossessiona la sua mente e la lode nemmeno. Il piacere non ossessiona la sua mente e il dolore nemmeno. Non è attratto dal guadagno né respinto dalla perdita. Non è attratto dalla fama né respinto dal discredito. Non è attratto dalle lodi né respinto dal biasimo. Non è attratto dal piacere né respinto dal dolore. Avendo così scartato attrazione e repulsione, è liberato dalla nascita, dalla vecchiaia e dalla morte, dal dolore, dal lamento, dallo sconforto e dall'angoscia. È libero dalla sofferenza, dico. Questa, monaci, è la distinzione, la disparità, la differenza fra un nobile discepolo istruito e una persona ordinaria non istruita. Il Buddha quindi recitò dei versi: guadagno e perdita, discredito e fama, biasima e lode, piacere e dolore, queste condizioni che le persone incontrano sono impermanenti, transitorie e soggette a cambiare. Una persona saggia e consapevole le conosce e vede che sono soggette a cambiamento. Le condizioni desiderabili non appassionano la sua mente, né è respinto dalle condizioni indesiderabili. Ha fatto svanire attrazione e repulsione. Se ne sono andati e non sono più presenti. Avendo conosciuto lo stato senza polvere e senza dolore, comprende correttamente e ha trasceso l'esistenza. Come molti sutta, ci sono numerose ripetizioni che servono a far capire meglio le parole, a far ricordare meglio i sutta ai monaci, in modo tale che non si dimenticano più avendole sentite una volta sola. Speriamo che questa cooperazione funzioni anche per noi e che ci porti a ricordare questo insegnamento del Buddha. Così il Buddha talvolta dà insegnamenti sul sovramondano, parla dei stati di assorbimento, parla della possibilità di avere coscienza del vuoto, di avere coscienza dello spazio, la coscienza della coscienza e così via. Altre volte invece va su argomenti che ci toccano molto più da vicino, come appunto questi otto Dhamma mondani, che penso che sono così talmente radicati nella nostra vita che tutti quanti li conosciamo molto bene. Guadagno e perdita hanno forgiato la nostra vita sin da quando eravamo bambini, compreso guadagnare un buon voto, guadagnare una qualche cosa che ci potesse servire, stando attenti a non perdere qualcos'altro, discredito e fama. A tutti noi è piaciuto sin da bambini essere ben stimati, insomma, e non invece cadere in discredito, e così via, anche per quanto riguarda biasima e lode e piacere e dolore che ci condiscono ogni momento della nostra vita. Il Buddha guarda tutte quante queste cose alla luce dell'occhio del Dhamma. Il Dhamma Chakku, quest'occhio del Dhamma ci fa vedere le cose sotto questi tre aspetti fondamentali, cioè che tutte le cose che sorgono sono portatrici di sofferenza, di dukkha. E questa origine della sofferenza è data dall'instabilità di queste cose, dall'essere appunto aniccia, non stabili, impermanenti. E naturalmente tutto questo è condito anche dal fatto che ci aggrappiamo a un'idea di sé stabile anche a fronte, diciamo, di tutti questi cambiamenti. Quindi l'occhio del Dhamma in questo caso qui scorge la non esistenza di questo sé permanente, di questo anatta. Dukkha, Anicca, Anatta sono i tre sigilli del Dhamma. Sono tre sigilli chiaramente legati a tutto ciò che nasce, quindi non sono tre sigilli assoluti. Il Dhamma in sé non è né dukkha, né anicca, né anatta, perché va oltre la sofferenza, va oltre l'impermanenza e va oltre anche l'idea dell'esistenza o non esistenza di un sé. Però prima di arrivare a incarnare completamente questo vuoto dell'esistenza di un sé, questo vuoto dall'idea che gli oggetti siano stabili, questo vuoto dalla sofferenza, possiamo osservare quello che c'è nella nostra vita, insomma, che cambia in continuazione. È un continuo di cambiamento, un continuo di essere sbatacchiati da una parte all'altra. La parte interessante dell'insegnamento del Buddha è che quando dice che uno è ossessionato, ha la mente ossessionata da uno di questi otto aspetti. Siamo ossessionati dal guadagno, siamo ossessionati dall'eroti. Questa ossessione chiaramente è una forma di attaccamento, quella che nella seconda nobile verità ci viene detto che è l'origine della sofferenza. Ed è interessante notare come nella maggior parte dei casi questo attaccamento sia anche collegato quasi in modo inseparabile anche da una forma di avversione. Ho guadagnato qualcosa, ho paura di aver guadagnato qualche cosa e di perderla. Mi sono state fatte delle lodi, ho paura che le lodi non me le sono meritate e che magari si scopre che sono un impostore. Molte persone, anche estremamente in gamba, estremamente capaci, hanno questa specie di sindrome dell'impostore, per cui quando gli dicono qualche cosa si affrettano a dire no, non mi fare questi complimenti che non me li merito. A volte lo si dice semplicemente così, perché fa piacere sentirsi dire, quella è una forma di educazione, a volte proprio perché invece si ha paura di essere troppo lodati, perché si ha già in mente il momento del biasimo. Si prova piacere, si ha paura di non provarlo più. Quando proviamo il dispiacere invece ci sembra che sia una condizione del tutto immutabile, così come quando perdiamo qualche cosa. Se andiamo a guardare la nostra vita, penso che sia facile vedere come invece abbiamo provato piacere e dispiacere e non siano rimasti stabili nell'uno o nell'altro, come i guadagni e le perdite poi alla fine si siano susseguite una dietro un'altra. Ci sono degli aspetti psicologici, fra l'altro, incredibilmente strani su questi aspetti. Ad esempio, dal punto di vista della perdita del denaro, si è visto che perdere pochi soldi dà molto più fastidio che perdere tanti soldi. Se uno gioca in borsa 50.000 euro e perde 50.000 euro, dice vabbè, sì, ho perso tanto, però fa parte del gioco. Se uno perde invece dal portafoglio, perde 500 euro, si arrabbia tantissimo perché ha perso quei soldi. Gli economisti inizialmente guardavano tutta questa parte del guadagno e della perdita in modo assolutamente matematico. Quindi se ad esempio uno guadagnava un centesimo, avrebbe dovuto fare il suo comportamento in linea con guadagnare questo centesimo. La cosiddetta persona razionale perfetta. E ci sono stati premi Nobel che hanno preso il premio Nobel proprio basandosi su questo principio della razionalità perfetta. Poi a un certo punto si sono accorti che in realtà noi umani estremamente poco razionali, e che se qualcuno ci offre, cioè ad esempio c'è un esercizio molto interessante in cui ci sono ad esempio 100 euro che vengono dati a una persona, e quella persona dice: ok, io te ne devo dare una parte, se te ne do 50 la parte, diciamo, io prenderò quei soldi solo se tu che mi stai davanti accetterai di dividere questi soldi. Per cui ti posso offrire 50 euro e quindi prendiamo 50 euro a testa, e probabilmente tu accetterai. Ti posso offrire 30 euro, io te ne do 70, e già chissà se accetterai. Secondo l'idea della persona razionale, perfettamente razionale, se io mi prendo 99 euro, a te do soltanto un euro, anche quello deve essere accettato perché c'è comunque il guadagno di un euro. Invece se ci pensiamo è molto facile che se scendiamo sotto una divisione da 60 e 40 è già molto facile che ci arrabbiamo, sentiamo la cosa come poco equa e non accettiamo quei soldi, perdendoli tutti e due, dimostrando che la razionalità non era certo la base dei nostri ragionamenti. Quando hanno cominciato a fare questi studi sono accorti anche, facendo delle statistiche, delle indagini, di tutti questi altri aspetti. Pochi soldi sono più importanti di tanti soldi. Un breve dolore intenso, ci diamo una martellata sul dito mettendo un quadro, ci preoccupa di più di magari che ci siamo presi una brutta malattia, e ci mettiamo invece più predisposti a seguirla. Il mio caro amico sta seguendo in questo momento un brutto tumore, ha avuto un momento in cui ha rischiato la vita, e il giorno dopo aver rischiato la vita già è completamente sorridente e completamente felice di stare ancora lì vivo. E uno dice: ma come, insomma, c'hai un tumore brutto, un altro po' ci rimani, potevi morire da un momento all'altro, ti hanno ripreso per i capelli, invece sei felice. Ed è un po' la dimensione, lo spazio che mettiamo dietro alle cose, che ci consente di vedere le perdite dei 50.000 euro in borsa, o il rischio di essere morti senza poi esserlo davvero, che ci fa rimanere più stabili. In fondo, quando diciamo che il Buddha ci insegna le cose pratiche e poi le cose sovramondane come se quelle non fossero pratiche, tipo l'osservazione dello spazio, l'osservazione del tempo, l'osservazione della coscienza, in realtà non c'è scollegamento fra le due cose. Quando il Buddha ci invita a non essere ossessionati nella mente da queste cose, è come se ci dicesse: osserva lo spazio, osserva la coscienza, osserva come questa perdita vista all'interno del tempo, all'interno di tutto lo spazio, all'interno della tua coscienza, non sia altro che un fenomeno assolutamente transiente, assolutamente poco significativo. Osserva come questo dolore visto in senso più ampio sia comunque un dolore che ti fa vedere che sei ancora vivo, che puoi ancora lavorare sulla tua mente, lavorare verso la liberazione totale. E quindi, uscendo dal nostro istante preciso, l'istante in cui abbiamo perso i soldi dal portafoglio, e cercando invece di vedere che riusciremo a essere vivi in tutti i casi. Il Buddha ci dà un elemento importante quando ci dice che tutti questi Dhamma mondani non siamo né attratti e né respinti. E avendo scartato attrazione e repulsione, siamo liberi dalla nascita, dalla vecchiaia, dalla morte, dal dolore, dal lamento, dallo sconforto, dall'angoscia. Buddha ci dice c'è un gioco che noi facciamo, un gioco che facciamo è quello dell'attrazione e della repulsione, di andare appresso una cosa e andare lontani da quell'altra cosa opposta. Buddha dice lascia perdere questo gioco, che è un gioco da bambini, non vale più la pena. Il nobile istruito sarebbe la persona che segue l'insegnamento del Dhamma, l'insegnamento del Buddha. Non fa più questo gioco, se arriva una lode, bene, sì, per carità, ci sta. Ma come arrivata se ne va. Arriva un biasimo e come arrivato se ne va. Senza farci venire la tentazione di attaccarci a tutte queste cose. Settimana scorsa ho messo un post delle nostre meditazioni su Facebook, talvolta capitano che dicono brave e belle, invece quest'altra volta mi hanno mandato simpaticamente a quel paese in un modo decisamente più volgare di così. A me devo dire che è venuta abbastanza da ridere, un po' per l'idea che uno debba fare la fatica a insultare sui social. Mi è venuto anche abbastanza da ridere all'idea del rischio di potersi far condizionare da queste cose. Noi dobbiamo essere liberi, non ci dobbiamo far bloccare dalla voglia sempre di biasimo, seguendo sempre la tentazione di piacere, diventiamo innaturali anche se abbiamo paura di dispiacere. Invece dobbiamo parlare liberi, dobbiamo pensare liberi, dobbiamo agire liberi, e quello che accadrà andrà sempre bene. C'era un monaco che diceva che una delle canzoni più aderenti al Dharma è quella che dice: che sarà, sarà, quel che sarà, sarà. È un po' l'idea, quello che succede, succede. Liberi come l'aria, liberi nello spazio infinito che possiamo osservare in meditazione, liberi nella coscienza infinita, senza farci fregare da questi brutti otto figuri che comunque inevitabilmente andremo a toccare. Allora prendiamo con un sorriso sia quando ci danno lodi, sia quando ci danno biasimo, sia quando vinciamo che quando perdiamo, magari sempre in piena consapevolezza, cercando di imparare da quello che c'è nella nostra mente, quello che c'è nel nostro corpo, in modo tale da progressivamente lasciarli andare e progressivamente essere sempre più liberi come l'aria, liberi come il vento. E così come il beato, talvolta si dice che cavalca il vento, impariamo pure noi a cavalcare il vento e poi aiutare tutti quanti gli altri a cavalcare il vento ridendo e gioendo con noi. Grazie.